Passiamo appunto con il punto numero 2, le comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, domande di attualità. Non so se il Sindaco ha comunicazioni.
No, no, no.
Allora io a questo punto inviterei Ida Beneforti per accomodarsi qua al tavolo della Presidenza, le facciamo a posto e così introdurrà la sua relazione.
Mettiamoci tutti un pochino. Anche voi stringete un pochino.
Bene, bene. Sì. No, ci c'entriamo.
Allora, buonasera a tutti e grazie per questo invito perché penso che sia una cosa importante che questa fondazione, che è nata per volontà di tutti i comuni del Chianti, quindi, anzi della Sud-Est, quindi è un po' figlia vostra, diciamo, ecco. Quindi è importante che la conosciate anche più approfonditamente. Intanto, come dicevo prima, la discussione sulla nascita della Fondazione Nuovi Giorni è iniziata verso il 2008 nella Società della Salute di allora e si è concretizzata nel 2010. Poi la Fondazione ha cominciato il suo lavoro, diciamo, nel 2011, quindi sono diversi anni. È partita con un percorso all'inizio con risorse che venivano dai comuni e dalla Società della Salute, con un percorso volto soprattutto a un'educazione all'autonomia, cioè noi dobbiamo pensare prima di tutto che è un diritto riconosciuto al disabile quello di avere un progetto di vita personale, di realizzare le proprie aspirazioni e quindi di realizzare la propria vita così come tutti quanti noi possiamo fare. Naturalmente con i limiti che tutti noi abbiamo, con i limiti che vengono dalle disponibilità, dalla situazione familiare, eccetera. Però ecco, è importantissimo questo perché è in quest'ottica che ci dobbiamo sempre muovere. Quindi la Fondazione io vi ho lasciato sul tavolo il nostro bilancio sociale che è nato con un grosso sforzo proprio per aiutare la conoscenza della Fondazione. E molte delle notizie che oggi sintetizzerò poi le ritrovate dentro con più agio, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo, amministrativa della Fondazione, che è una fondazione di partecipazione, quindi è una fondazione non, diciamo che è una via un po' di mezzo tra un'associazione e una fondazione, in quanto in questa fondazione possono partecipare famiglie, associazioni, eccetera. E è guidata da un consiglio di amministrazione che raccoglie sia soci pubblici sia i soci che vengono dalle famiglie, dai soci fondatori, eccetera. E gestisce appunto una serie di appartamenti che i comuni dell'area hanno messo a disposizione o che pure sono stati presi in affitto e l'obiettivo è quello di realizzare dei percorsi di autonomia in modo da assicurare un futuro protetto e da poter garantire ai ragazzi, agli utenti che rimarranno senza famiglia, un ambiente familiare, casalingo, dove poter svolgere la propria vita, evitando l'istituzionalizzazione, che è sempre, in alcuni casi non è evitabile, ma questa è sempre una cosa che, diciamo, stravolge la vita di una persona che magari ha vissuto sempre con i genitori, con la famiglia e che da un giorno all'altro si trova in un istituto. Noi invece facciamo un percorso che è durante e dopo di noi, quindi da una parte prendiamo la persona quando ancora c'ha la famiglia, cerchiamo di abituarla a un distacco, ad acquisire un'autonomia anche affettiva, anche relazionale, E poi, quando diciamo la famiglia non c'è più, possiamo arrivare anche a aiutarla a vivere in un contesto familiare, perché è un contesto fatto di 4-5 persone con intorno chi le accudisce. Il coordinamento è fatto dalla dottoressa Biondi, perché ci vuole un esperto tecnico per coordinare tutta la, e per coordinare tutto il progetto, mentre l'attività pratica, l'assistenza e l'organizzazione va a delle cooperative sociali che forniscono il personale, gli educatori e il know-how. Noi abbiamo oggi in gestione diversi appartamenti, due nella Val di Sieve, uno che si chiama Casa Elisabetta, dove vivono permanentemente 4 persone, e un altro dove invece si svolgono queste attività di training, di educazione all'autonomia. Ne abbiamo uno nel Val d'Arno, a Figline, che comincia faticosamente in quest'ultimo periodo a fare della residenza lunga, e poi ne abbiamo 3 nel Chianti, di cui uno, la casa in Pruneta, è ormai una residenza continuativa, gli altri invece servono per questa attività di training, e ci si appoggia non soltanto la fondazione in sé per sé, ma anche per esempio la Fratellanza Popolare di Grassina, che è nostra socia e che fa parte della fondazione. Come avviene il percorso? Prima di tutto noi lavoriamo sempre in collegamento e in sinergia con i servizi sociali, quindi spesso è l'assistente sociale che segnala alcuni casi, altri ci vengono direttamente, ma noi ci confrontiamo sempre con i servizi sociali. Facciamo uno periodo di osservazione e di progettazione e poi iniziamo con il lavoro dell'educazione all'autonomia, il training, e cominciamo con dei momenti in cui ci sono pomeriggi, poi il weekend, poi le settimane o le residenze brevi, finché poi queste persone che hanno trovato non solo dentro di sé le capacità e la voglia di vivere indipendentemente dalla famiglia, ma anche il gruppo che più si confà a loro, perché non è detto che tutti possono stare accanto a tutti, comincia un discorso di residenza continuativa. A questa attività, diciamo, di base della fondazione si è unita dal 2022 anche un progetto in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ospedale qui di Pontannicheri, che riguarda soprattutto attività di breve residenzialità con minori e giovani che hanno problemi, diciamo, più psichici. Inoltre facciamo anche attività di ricerca in collaborazione con le cooperative che lavorano con noi. Abbiamo quasi terminato il lavoro di un progetto che si chiama Free to Be, e che è una ricercazione proprio sul dopo di noi, che è un'esperienza ancora piuttosto nuova e che quindi ha bisogno di essere studiato per capire anche quali sono gli aspetti critici e quali sono invece i punti di forza. E poi proseguiremo da quest'anno con un progetto di sperimentazione sulla creazione del progetto di vita, che come sapete è un progetto e una legge, diciamo, regionale, ma che ancora un po' fatica a prendere corpo, a diventare reale, perché il progetto di vita è essenziale per porre in sinergia le esigenze della famiglia, le esigenze del territorio, dei servizi, insieme, e riconoscendo soprattutto le esigenze del disabile, che come persona deve essere considerato sempre come una cosa a sé e non come solo un paziente. Ecco. Questo percorso è stato molto lungo perché è stato tutto un periodo di sperimentazione, non è facile creare dei protocolli di lavoro, delle abitudini di lavoro e questo, in questi anni possiamo dire di essere arrivati ad avere un sistema che funziona, dove ci sono chi si avvia verso l'autonomia, chi ha già raggiunto un buon grado di autonomia. Abbiamo fatto anche degli studi sui costi, ora qui ci vorrebbe un approfondimento un po' più lungo, io bisogna che tiri un po' via, ma insomma ci sono tre tipologie di accoglienza, l'accoglienza a breve, medio e alta intensità. Io posso avere, quando parte un gruppo, io ho una necessità di un'accoglienza ad alta intensità, dove sono molte le ore degli educatori, dove non si possono lasciare mai soli, per esempio, eccetera. Poi, quando il gruppo prende il via e acquisisce autonomia, possiamo arrivare o alla media intensità o addirittura alla bassa intensità quando ci sono dei gruppi di utenti più giovani, meno gravi, che possono anche qualche volta avere dei periodi di autonomia vera e propria, cioè di stare anche da soli. Facendo i conti, dal costo dell'appartamento, le assicurazioni, il vitto, l'alloggio, gli educatori e tutto il resto, noi possiamo dire che il costo medio, perché poi dove c'è alta intensità, il costo medio va dalle 90 ai 100 euro il giorno e considerando, se voi li prendete con i costi dell'RSD o delle CAP, vedete che insomma non sono costi alti. E soprattutto per conto mio danno una qualità della vita che non è confrontabile. Infatti, ora il tempo era poco, ma insomma, le famiglie che spesso sono quelle più in crisi perché sentono più il distacco di quanto non lo senta l'utente, dopo un po' acquisiscono coraggio e sono contenti e vedono che quando il loro parente torna a casa è diventato più autonomo, più sicuro di sé. I ragazzi poi sono contenti. Perché? Perché io penso che tutti noi abbiamo voglia di essere indipendenti, di crescere, di non essere sempre figli di mamma. E l'abbiamo voglia tutti. È una cosa normale, no? Crescere a una certa età. Quindi poter dire di vivere da soli, da sé, in modo autonomo, potendo anche decidere un po' di come utilizzare il loro tempo, per molti una grandissima soddisfazione. E infatti considerano questo appartamento casa loro. Io parlavo tempo fa con una mamma, mi diceva, ma io un po' lo senti, lui ci sta volentieri, ma io sento la lontananza. Io gli dico sempre, ragazzi, fate come se aveste un figliolo sposato da un'altra parte. Gli portate il sugo, andate a trovare, magari gli suonate il campanello anche una volta di troppo, sono cose che succedono, no? Con tutte le famiglie. Quindi fate lo stesso con questi ragazzi. E lei diceva, sì, io lo invito a mangiare, ma lui dice, non può venire, vuol rimanere all'appartamento. Un giorno, no, ma non ho perso la maglietta, ma dove ha messo tutte le magliette bianche? Oh mamma, e lo a casa mia, disse. E questo per conto mio è il più grande riconoscimento del risultato che noi possiamo avere. L'altro punto, naturalmente, poi è quello economico. Allora, le risorse che noi possiamo mettere in ponte vengono in parte dalla Società della Salute, il progetto VAI, che vale circa 120.000 euro l'anno, un contributo di 0,30 abitante dei comuni,
confermato,
che va anche se era 0,40, che vale circa 50.000 euro. Ora io, poi ce l'avete tutti scritti lì. I contributi delle famiglie che devono contribuire, diciamo, anche a questi periodi residenziali, in tutto fanno circa 70.000 euro, e poi abbiamo la legge 112. La legge 112, la quale è la grande punto interrogativo, perché? Perché questa risorsa, che è piuttosto consistente, perché per la fondazione sono circa 112-115 mila euro l'anno, però gli altri 100 mila vengono divisi fra le cooperative che fanno il lavoro, per cui insomma ogni anno sono circa 250 mila euro. Però tutti gli anni cambiano, tutti gli anni non si sa quando arrivano, tutti gli anni, e quindi siamo arrivati a un punto in cui bisogna farsi delle domande. Nel senso che noi abbiamo due appartamenti fissi, uno quasi fisso, tutti i corsi di autonomia, ma più su di là non possiamo andare. Via via che questi ragazzi che fanno i corsi di autonomia sono pronti, e ce ne sarebbero anche di pronti e che farebbero volentieri delle esperienze di residenza continuativa, qualcuno che ha una famiglia e comincia, dove magari muore la mamma o muore il babbo o c'è rimasto solo il fratello, oppure i genitori sono talmente anziani che non hanno più la forza di occuparsene, però più di qua non andiamo più, perché sia con l'aiuto delle famiglie sia con queste risorse più di questo non possiamo fare. E a volte possiamo e partecipiamo a bandi, eccetera, anche l'anno scorso abbiamo avuto, però capite, non si può chiedere a una famiglia di affidarti il figliolo per se non hai la certezza, dice, per quanto sta aperta? Boh, fino a Natale, fino al 30 di dicembre, perché poi se non riconfermano, quindi anche questi che lo stanno facendo ora, lo stanno facendo con un gran coraggio e una gran forza e una grande determinazione. E allora bisogna un pochino chiedersi, noi nel frattempo, mi dimenticavo che abbiamo anche delle prospettive, perché? Perché abbiamo partecipato, la Società della Salute e noi insieme a loro al PNRR, abbiamo due progetti grossi in ponte, che sono uno che riguarda la creazione di posti con la ristrutturazione a Grassina dell'ex, che è l'ex ambulatorio di distretto, e che è partita o sta partendo.
Sta partendo.
Poi abbiamo un edificio a San Casciano, a Casalta, anche quello importante, dove anche lì è stato già attribuito l'appalto, deve partirà a marzo, penso, i lavori di ristrutturazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Poi c'è un appartamento a Santa Brigida che dovrebbe partire. Quindi alla fine noi possiamo pensare che dalla metà del 2026 circa avremo una ventina di posti in più. E voi capite che qui il PNRR lascia anche delle risorse per un progetto, però lo lascia, le risorse le lascia fino al 2026, dopo di ciò basta. Noi queste risorse le adopereremo anche per cercare di migliorare la struttura della fondazione, per cercare di trovare le modalità, di trovare risorse anche private e non solo pubbliche, per vedere come, vedere con la regione se ritrovare delle sinergie maggiori. Però io soprattutto mi rivolgerei ai comuni dell'area e alla Società della Salute, perché questa fondazione è nata con una volontà precisa di questo territorio di affermare questi diritti dei disabili e per cercare di dare una risposta a queste esigenze che sia una risposta di qualità, ecco, voglio dire. E con questo spirito noi abbiamo lavorato. La nostra fondazione in più ha proprio un fiore all'occhiello, un passo in più che è la sua, il fatto di essere, di riguardare tutto il territorio della Sud-Est, di essere generale, di essere universale e quindi di dare a tutti i cittadini di questo territorio, diciamo, le stesse risposte. Però per dargli le stesse risposte bisogna trovare ancora le modalità. Noi pensiamo, e vi invitiamo a rifletterci, perché poi è chiaro che l'indirizzo e la scelta politica deve essere dei comuni e della società della salute. Se vogliamo andare avanti, io spero che lo vogliate fare, perché i risultati sono per ora veramente, veramente buoni, che possiamo fare un percorso insieme di programmazione, voi, progettazione insieme, per vedere se diamo a questo progetto, nemmeno alla fondazione, a questo progetto le gambe e soprattutto la continuità, perché se noi riusciamo a fare un progetto che vada in là un po' con gli anni, vedere che cosa i comuni si chiedono da questa cosa, quali risorse ci possono mettere, dove ne possiamo trovare altre, e facciamo un progetto comune insieme, io penso che forse potremmo dare una risposta, non a tutti, perché insomma si sa che le risorse sono sempre, sono fatto l'amministratore anch'io, quindi non so, le risorse non sono mai quelle che ci vorrebbero in teoria, però possiamo dare una risposta più importante, ecco. E quindi il mio invito, oltre a fare le domande, se volete, poi non so se mi sono ricordata tutto, è quello di riflettere. Noi abbiamo fatto un lavoro di progettazione, di sperimentazione, abbiamo dei buoni risultati, e questo non voglio incensarmi, perché il merito è di tutti, dei consiglieri, degli educatori, delle cooperative, però abbiamo in questo momento una capacità anche di progettare e costruire e dare risposte. A questo punto penso che noi questa capacità ce l'abbiamo, quindi bisogna capire se si può andare avanti, perché così si rischia di dare le risposte a questi 8 e poi di lasciarne fuori tanti altri. E questo, credete, è una cosa che ti piange il cuore tutte le volte, che tu dici no, questo gruppetto sarebbe pronto, ma dove si mette? Che si fa? Ecco. Quindi, anche perché penso che questo percorso possa diciamo diminuire anche l'accesso all'RSD, ai CAP, che quotidianamente poi le nostre strutture devono affrontare. Ecco. E quindi bisogna veramente, vi chiedo veramente di progettare insieme, ecco, di decidere insieme del prosieguo di questa esperienza. Grazie.
Grazie.
Sì, io volevo ringraziare Ida Beneforti, intanto perché qualche anno fa ha accolto il nostro invito a prendere un po' le redini, ma come diceva lei, credo ci tiene sempre a dirlo e credo sia corretto dirlo.
Insieme... Avevo anche votata a suo tempo.
L'avevo votata. La fondazione, sì, insieme. Fu insieme a Bartolini, insieme a tanti altri sindaci di quel tempo, fu sicuramente un progetto pilota, sperimentatore se vogliamo, anche se è iniziato un po' più tardi, no? Entrare nel vivo, ma fu un progetto pilota assolutamente importante per la nostra zona sociosanitaria, per la Firenze Sud-Est, che poi dopo è stata guida, esempio per tante altre realtà. Io credo, e grazie a Ida e tutto il gruppo del Consiglio di Amministrazione, sono qui, ora non sto a citarvi tutti, ma ci sono tutti. Quasi tutti, sì. Fusi, la Liliana, tutti. E devo dire, è stato insomma un crescere però di questa realtà in questi anni, e siamo di questi molto contenti, non solo per il lavoro appunto di costruzione di questa realtà della fondazione, che si è andato via via concretizzando, ma proprio per il lavoro sociale che ha portato avanti. Ida lo ha rappresentato molto bene, anche snocciolando tutti i numeri, oltre centinaia di ragazzi che vengono quotidianamente coinvolti in questo bellissimo progetto. E credo anche ci sia, e noi vuol dire, ringrazio anche il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Conti, così come tutti i gruppi consigliari e consiglieri comunali, perché credo siamo stati il primo comune intanto che ha accolto questa richiesta, ma insomma se ne stava parlando già da tempo, di partecipare a un Consiglio Comunale, perché credo al di là di tutto vada ringraziato questo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, perché insomma in modo del tutto volontario, è sempre bene ribadirlo, in modo del tutto volontario assolutamente ha portato avanti questo progetto, che sta diventando un grande progetto anche in termini di numeri, quelli che diceva prima Ida, di assistiti, di progetti, di impegni, anche di impegni finanziari che sono sempre di più. Noi abbiamo ora confermato lo 0,30, ma io avrei, insomma, non sono da solo, ma credo che si possa anche in futuro iniziare a mettere qualche risorsa in più. Siamo però anche contenti perché c'è stata una grande progettazione, qui vedo Ceneri Magli che ha guidato un po' il percorso degli aspetti sociali della società della salute, e sta guidando anzi tutti gli aspetti, è un grande, gli aspetti del sociale, del puro sociale della società della salute del sud-est. Abbiamo colto però l'opportunità di diversi finanziamenti PNRR, questo credo vada detto, della missione 5 e 6 nello specifico, insomma quella 5, e credo che questo valga la pena sottolinearlo. Anche nel nostro territorio, lo ricordava prima Ida, ne abbiamo parlato più volte, partirà questo progetto a cui siamo molto affezionati, e quello pensiamo a lavorarci nel 2017, per cui insomma fra un pochino ci siamo troppo affezionati, ecco, sarebbe bene che partisse prima possibile questo cantiere, ma adesso le bocce sono tutte,
insomma, praticamente visto,
sì, dai, siamo stati anche a video, ormai ci siamo, c'è soltanto lo start e la partenza dei lavori, ma è un impegno veramente importante per un settore, quello della disabilità, che deve essere seguito con grande attenzione, con grande capacità di progettazione. Quindi cogliamo, dobbiamo cogliere l'invito, soprattutto a chi verrà dopo di noi, inteso come dopo di noi amministrazione, perché c'è un con dopo di noi dell'amministrazione, ora a questo punto siamo agli sgoccioli. Credo che questo sia un settore che vada preso veramente con grande impegno ed attenzione, perché sicuramente alza il livello della nostra comunità, alza il livello delle nostre comunità, perché siamo una zona sociosanitaria molto vasta. Io credo vada rimarcata in questo passaggio, che a volte non viene nemmeno troppo evidenziato. Non siamo, cioè, spesso si viene etichettati come quelli che fanno comunicazione spinta. Io penso sulla società della salute, vedo Neri, si è fatto anche per non disturbare, lo dico con grande sincerità, perché ci deve essere un lavoro veramente di progettualità, di lavoro costante, rendiamo conto dei vari progetti, ogni comune è titolato, è titolare dei vari progetti, non ne abbiamo mai voluto mettere il cappello sopra con comunicati stampa, ma guardate, la società della salute ha iniziato a macinare, a portare avanti tanti progetti, alcuni sono inseriti nella fondazione, però ci sono anche altri progetti, come abbiamo ospitato la Casa di Aldo, che è un centro AIABA nella zona di Mondeggi, recuperando l'immobile che era dell'ex Casa Sassuolo, che adesso si è trasferita qua, e sono progetti su cui il nostro territorio è nell'ombra, se vogliamo, perché non c'è sempre da farne troppa pubblicità, ma è cresciuto moltissimo cercando di non lasciare indietro veramente nessuno. Ed è un settore su cui bisogna continuare a investire e lavorarci. Ultimo tassello di questa progettualità è anche lo sport per disabilità. Abbiamo attivato delle convenzioni in alcune realtà con squadre di calcio, in alcune realtà altri tipi di sport. Qui sul territorio di Bagnaripoli, il centro Ippio Lantellino, lo sport l'equitazione, che non è una pet therapy, la pet therapy è un'altra cosa, è proprio fare sport, vanno a cavallo e imparano l'equitazione, quindi è praticare lo sport. E questo io credo sia un po' la cifra di quello che vuol dire far crescere da un punto di vista sociale una comunità. E senza la fondazione, che è stato sicuramente una grande spinta, anche uno stimolo, anche un punzecchiare positivamente l'operato dei vari sindaci, penso probabilmente anche questa cultura e questa sensibilità non ci sarebbe potuta, ci sarebbe potuta essere. Io sono molto orgoglioso di questi anni di lavoro insieme. Prima con Gigi Remaschi, i primi anni c'era Gigi Remaschi come presidente della fondazione, che è stato un po' il fondatore, diciamo il presidente fondatore, ma poi in realtà nessuno fa mai niente da solo. E poi con Ida, che ha accolto l'incarico di presidente, e tutti gli altri, Ermini, Fusi, la Liliana, anche Francesco Piarulli.
Piarulli ora ci dà una grossa mano.
Quindi è assolutamente stata una bellissima esperienza che credo vada assolutamente rafforzata, vada assolutamente resa vitale e viva anche nei prossimi anni. Insomma, lasciamo anche questo in realtà di dopo di noi, oltre allo 0,35, prende l'impegno per quelli dopo, ma no. L'importante è aver portato in fondo tanti progetti, ancora altri ne verranno. Quindi grazie di cuore a chi ha reso possibile tutto questo e anche ancora una volta il Consiglio Comunale che ha fatto l'apripista anche per gli altri comuni.
Non so se ci sono alcuni interventi oppure possiamo proseguire. Va bene, allora credo che io ringrazio anch'io, mi unisco ai ringraziamenti per questa relazione e l'augurio è quello che appunto possa diventare una ricorrenza, diciamo, forse anche annuale, quella di, anche se è impegnativo girare tutti i consigli comunali, insomma, immagino sia impegnativo, però ecco, con una certa cadenza può essere, anche per sensibilizzare i propri consiglieri, no, però noi in questa amministrazione forse no, forse con Remaschi, ma anche per sensibilizzare i consiglieri, gli amministratori a questa realtà è fondamentale, importantissima, no? del nostro territorio. Quindi grazie ancora, Ida. Grazie. Bene, grazie mille ancora. Allora possiamo proseguire e quindi non essendoci altre comunicazioni da parte nostra, c'è invece una domanda di attualità da parte della la comunicazione e la domanda di attualità da parte della consigliera Redini, prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Intanto sono contenta, diciamo, che ci sia stato questo momento di rispetto all'inizio consiglio verso quello che è accaduto al cantiere di Via Mariti, che ha riportato al centro, anche se non ce ne sarebbe stato bisogno, la questione del lavoro, della catena malsana di appalti e subappalti, là dove ad essere spezzettato non è soltanto il processo produttivo, ma soprattutto sono spezzettati i diritti contrattuali. Lo dicevamo al Consiglio scorso parlando della garanzia del salario minimo negli appalti comunali. E ad essere spezzettati, diciamo, direi anche disumanizzati, sono proprio i lavoratori. Serve certo rifondare una cultura del lavoro per la dignità e il rispetto delle persone e si deve iniziare a farlo dal basso, da ogni comune e da ogni azienda nei nostri territori. Mi è stato ricordato che nel 2011 era stato approvato un ordine del giorno per l'individuazione di uno spazio pubblico da dedicare alla sicurezza sui luoghi di lavoro o alle vittime del lavoro. E mi consta che non sia stato dato seguito a quanto si chiedeva di realizzare. Forse come amministrazione possiamo prenderci l'impegno di farlo adesso. Ecco, la comunicazione serviva a ricordare un impegno ufficiale, firmato anche dall'assessore Minelli, all'epoca consigliere, e quindi sarebbe importante, insomma, portare in fondo, no? questo impegno, soprattutto adesso, quindi già 13 anni fa.
Sì. No, ma non c'era dubbio. Anzi, lo ricordavo. Bene, grazie Redini. Quindi sì, ok, prendiamo un carico, la sensibilità quindi, su questo aspetto.
Questo è, diciamo, un aspetto esecutivo che sarebbe importante riuscire a finalizzare.
A finalizzare, esatto.
La domanda di attualità.
Prego.
A maggio 2021 era stata data dalla stampa locale la notizia dei ritrovamenti archeologici durante gli scavi per la realizzazione del Viola Park. Sicuramente senza un grosso risalto mediatico e senza un interessamento proattivo dell'amministrazione che, come unica iniziativa sul tema, ha ospitato a luglio 2023 in biblioteca la conferenza del funzionario della sovrintendenza. Nei giorni scorsi invece c'è stata una eco maggiore perché del valore dei ritrovamenti si è parlato a Turisma, la rassegna sull'archeologia e turismo culturale che si è tenuta nei giorni scorsi a Firenze. E mi verrebbe da dire forse questa eco maggiore anche perché si è collegato il ritrovamento al Viola Park e quando diciamo, si parla di questo, c'è sempre un'amplificazione maggiore della portata delle notizie. Quindi, alla luce dell'importanza della scoperta e dei reperti che sono stati recuperati, che cosa si fa come amministrazione comunale per tutelare questo nostro patrimonio? Sarà questa la spinta per valorizzare anche le nostre altre aree archeologiche? Grazie.
Bene, grazie Dini.
Così come informato dei fatti, no, ma il lavoro è stato un lavoro anche molto lungo, meticoloso. Ringrazio la Soprintendenza di Firenze, Giroldini, venirà l'architetto Giroldini, il dottor Giroldini che è il funzionario responsabile per l'archeologia della Soprintendenza. Ci siamo confrontati tantissimo, sono stato sui cantieri anche del Viola Park, così come per altri interventi, per vedere quello che era stato il ritrovamento. Devo dire che Fiorentina ha investito anche come dovere, ma con giustamente, ma anche, bisogna anche dirlo, ha investito veramente delle risorse importanti per tutta la parte di ricerche archeologiche. È stato rinvenuto degli oggetti anche di particolare valore, testimonianza, insomma avete letto tutto l'articolo, quindi ci sono delle questioni. Allora, ci sono degli oggetti che oggettivamente farebbe molto piacere anche poter trovare la giusta collocazione a Bagnarifoli per renderle fruibili. Non è così banale perché non è che abbiamo un museo d'archeologia per cui si aggiunge dei pezzi, vale la pena anche, come dire, far sì che certi oggetti, quelli di valore, possano essere rappresentati magari con il nostro nome in una delle realtà più visitate dell'archeologia nella città di Firenze. Tanti reperti sono reperti che bisognerà trovare un'indicazione, un'ubicazione e bisognerà ritrovare anche dove esporli. Abbiamo affrontato il tema con Giroldini stesso. La sovrintendenza altrettanto ha delle sue idee su cui stiamo lavorando. È un work in progress, probabilmente rimarrà anche un onere che va alla prossima amministrazione se vorrà assumere questo onere, se varrà la pena, anche perché ci sono dei ritrovamenti importanti, altre erano tombe molto semplici per cui non c'è un ritrovamento. Tutto però è stato studiato, è stato schedato, è stato fotografato, è stato rielaborato ed è avvenuto peraltro anche 3 anni fa. Poi non è che posso, se no si dice voglio fare troppa comunicazione, no? Come se dicevo prima, anche tanti progetti sociali si sono fatti e non si sono nemmeno detti, come Società della Salute. Questo oggettivamente è una materia della Soprintendenza, non è che posso andare io e fare, anche perché non l'ho nemmeno vista ancora se non in fotografia, ad esempio il famoso Ricchino d'Oro ritrovato ad una donna, una giovane donna, probabilmente addirittura una ragazza che fu sepolta in quella necropoli, in quell'area lì del territorio di Bagnarifoli. Per cui questo ritrovamento è sicuramente stato un ritrovamento importante, così è stato giudicato, testimonianza che il nostro territorio, soprattutto Quartum, questa zona di Bagnarifoli, allora si chiamava Quartum, era una zona comunque abbastanza vivace dove c'era un insediamento più o meno importante, che quasi potrebbe essere definita la Bagnaripoli di oggi, cioè nella stessa modalità per Firenze, chissà forse anche di più. Quindi centro termale, insomma, c'era comunque una vitalità, c'erano delle attività, c'era sicuramente un qualcosa di importante, un presidio importante dell'Eporma. Questo è venuto ad emergere da questi ritrovamenti e noi siamo ben contenti che questo lavoro sia stato fatto e spero, però ce lo dirà la sovrintendenza, le modalità con cui questo può essere anche rappresentato in modo ulteriore. Sicuramente è oggi opportunità e un lavoro che viene messo anche alla base di ulteriori studi scientifici e archeologici per ricapire un po' quello che è stato il periodo fino alle invasioni, insomma, di Ragadasio e tutto quello che è comportato e la liberazione anche di Firenze, che si narra comunque tra Fiesole, probabilmente visto anche la presenza dei ponti e la continuità, sebbene divisi dal fiume, ci possa essere stato anche qui nella piana di Ripoli, nella liberazione da parte dei romani dell'invasione dei Goti che scesero giù verso la Toscana e verso Firenze. Per cui, insomma, questa è sicuramente una bella testimonianza che andrà trovato sicuramente in modo di valorizzare. Noi siamo a disposizione della sovrintendenza, abbiamo fatto gli incontri a proposito.
Bene, grazie. Allora, possiamo proseguire con invece i punti all'ordine del giorno e al punto numero 3 abbiamo un